che il clima di silenzio in cui abbiamo guardato ci rende anche più sensibili, quindi rispetto alle tanti possibili domande o piste di sviluppo, naturalmente dovremmo limitarci ad indicare qualcuna. Tante però davvero potrebbero essere utili riprendere poi magari successivamente. Parto dalle due citazioni con le quali vorrei introdurmi in questa riflessione. La prima è la Madeleine de Brême, la più famosa, forse la più citata. Mio Dio, se tu sei dappertutto, come mai io sono così spesso altrove? E ancora, questa volta, Benedetto XVI. Un Angelus dice: il grande pensatore Romano Guardini, cui lui è estremamente legato, scrive che il Signore è sempre vicino, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia, dobbiamo sperimentare il nostro rapporto con Dio tra i poli della lontananza e della vicinanza. Dalla vicinanza siamo fortificati, dalla lontananza messi alla prova. Ecco, la prima domanda con la quale ci disponiamo così a ripensare, a rivedere le suggestioni che questa storia può aver suscitato, è proprio questa, fondamentale ed elementare. Ma Dio parla così? Parla a tutti? Veramente parla sempre? È ragionevole pensare che siamo semplicemente noi che non ascoltiamo dal momento? Addentrarci in queste questioni, però vorrei così anche condividere uno spunto. Ecco, di fronte a quello che abbiamo visto, forse ci siamo lasciati prendere per mano da situazioni anche inusuali, ma non più così tanto lontane da noi. Penso che la maggior parte di noi sia cresciuta con l'idea che tutto gli sia dovuto, assicurato, garantito: un lavoro, una casa, una famiglia, una sposa, dei figli, la pensione per tutta la vita, dei bei funerali, una predica commovente, insomma, tutto questo. Beh, oggi non è più così scontato. E in una certa misura siamo tutti interpellati anche da situazioni con le quali veramente mai ci siamo misurati. E credo che il primo motivo, così che possiamo tenere serenamente per noi questa sera, è un grande grazie al Signore, un grande grazie per la meraviglia di tutti i doni di cui abbiamo sempre goduto e di cui godiamo. Forse anche in questo senso che quella dimensione di chiaroscuro a cui accenna Papa Benedetto, citando Guardini, ci è necessaria per riconoscere ciò che c'è di fronte alla possibilità di non avere. Qui la situazione non è così paradossale in una società come quella americana, ad esempio, dove queste garanzie non sono assicurate da uno stato sociale, è realmente possibile passare da una vita benestante a la totale indigenza, la mancanza di un'assistenza anche alimentare. Dunque, davvero sono tanti i motivi per cui dobbiamo ringraziare. Però entriamo su quelli che ci interessano particolarmente e che ci riguardano in questo corso. Dunque, la domanda che ci siamo posti, quella mi pare centrale, no? Questa storia si gioca attraverso un incontro con Dio avvenuto proprio attraverso la discesa fino alla prostrazione, rispetto a ogni aspettativa umana, rispetto a ogni desiderio che via via si infrangeva, finché il Signore si trasferiva. Allora, veramente, cerco di cogliere solo qualche passaggio, ma questa è la trama complessiva, mi pare, no? Veniamo a noi da cristiani, come abbiamo detto, grazie a Dio, possiamo non solo farci una vaga idea di che cosa stiamo parlando, ma possiamo rivolgerci a Lui con nome e cognome. Cioè sapere chi è il nostro interlocutore e perché è Lui. Indubbiamente lo abbiamo sempre saputo, lo abbiamo sempre detto, ma è a partire da Gesù che noi possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Ecco, tuttavia la domanda, ma veramente Lui ci parla sempre? Ecco, io guardando questo film mi sono fatto la domanda opposta. Forse lo dico proprio con un senso di umiliazione, ma insomma, forse mi sono chiesto così per la prima volta in un modo chiaro: ma Lui ascolta tutte le nostre preghiere? E mi sono reso conto della banalità di questa domanda. Cioè, le intende tutte? Non dico che le esaudisca. E se intende tutte le nostre preghiere, significa che intende anche quelle fatte sottovoce, anche quelle silenziose. E alla fine, se intende tutte le nostre preghiere silenziose, significa che intende anche ogni nostro pensiero. Ogni nostro pensiero. E mi è sembrato evidente che le cose o stanno così, o al contrario non sono affatto. Cioè non c'è possibilità. È perché uno le grida più forte che le ascolta. Pensate ai profeti di Baal, no? E lì ti prende in giro, urlate pure, buttate anche della benzina sopra. Ma non si accende nulla. Forse sta dormendo, fate più forte. E c'è la presenza di dentro. Dunque, la questione veramente fondamentale ci riporta a un'evidenza. Ma tu ci parli con Dio o no? Cioè, siamo venuti qui per esercitare che cosa? Per studiare, per rifare i nostri schemi, per riproporci le stesse cose di sempre, o per un incontro. E come viene questo incontro? Ecco perché è importante fare silenzio, scusate, perché o abbiamo un'evidenza di questo, o facciamo delle chiacchiere. Cioè, io posso dire realmente che sono in comunicazione, in comunione con Dio, oppure, beh, diciamo almeno ci sto provando. Ma veramente vuoi ascoltare la risposta? Vedete quante volte ritorna quella richiesta, no? Ma vuoi veramente le risposte? Sei pronto per le risposte? E qui entra allora la questione, ma Dio parla? E ancora una volta mi vergogno della domanda, perché se parlo solo io, tanto vale, cioè, anche con i pensieri, diciamo pure. Ma se lui parla, bisogna che capisca in che modo lo fa. E naturalmente qui, trattandosi di un rapporto tra due persone, sì, adesso perdonate la semplificazione, comunque, ogni rapporto ha un suo linguaggio, ha un suo codice, che è unico. E perciò va riconosciuto, affinato, attenzionato, amato fino a divenire abituale, normale, sorprendentemente normale. Ecco perché un uomo di fede. Non sto parlando di mega santoni, sto parlando di quelli che appunto Giovanni Paolo II definisce non i geni, la spiritualità, ma le persone, non un uomo di fede, ritiene normale che tutta la sua vita si svolga in un dialogo costante con Dio. Altrimenti di cosa stiamo parlando? Tanto più se in questo rapporto noi abbiamo realmente non solo delle emozioni a conferma, ma delle ragioni. Che arrivano persino all'evidenza. Ecco, come posso definire questo primo pozzo di riflessione se non la nostra consacrazione. È evidente che nella misura in cui io entro davvero in un rapporto con Dio, non può che essere questo a determinare tutta la mia vita. Cosa c'è di più evidente, di più rassicurante, di più interessante, di più immane di questo? Ecco perché penso che la scrittura non esagera quando ci invita, quando auspica che la nostra preghiera diventi continua. Ripeto, non è il film che mi dà questa convinzione, ma posso dire che ci si può tranquillamente ritrovare anche in un dialogo con Dio che continua mentre fai la barba, di lui che ti parla mentre dormi. D'altra parte, quante volte nella scrittura e nella storia della Chiesa questo avviene? E perché non può avvenire anche per noi? Anzi, sarebbe sorprendente che questo non succedesse. Sarebbe sorprendente. Ma è possibile dirsi cristiani e non sapere con chi abbiamo a che fare e non averci mai avuto a che fare? O forse dover ritornare in un punto talmente remoto della nostra vita che poi quasi quasi ci spaventa a rievocarlo. O talmente marginale da poter essere considerato risibile da noi stessi, Cioè, sì, c'è quella cosa lì. Cioè, pensate, no, a quella questione. Ti è mai capitato di entrare sulla cornetta? Adesso non voglio chiedere se a voi è mai capitato, ma com'è possibile parlare di cose se non cerchiamo un riscontro nella nostra vita? Quale che sia, naturalmente, il passaggio a doverlo testimoniare è stato delicato, perché uno diceva, questa è interpretata in tanti modi. Sì, ma a un certo punto l'uomo di fede arriva un'evidenza che o la sua vita è in mano al caso, oppure qui si sparà col mondo. Una relazione davvero eterna, quasi preesistente, e la percepisco come preesistente alla mia stessa vita. È ciò che rende consistente la mia vita. È la ragione della mia speranza, della mia gioia. Ecco perché la consacrazione, il consacrato è l'uomo della gioia. Di Dio. Ecco perché non importa quale sia la nostra professione o la nostra condizione, nella misura in cui è quella nella quale incontro Dio e si può incontrare Dio nella mia vita. Consacrazione, dunque. Non è una forma esteriore. Ma è davvero una forma complessiva della mia vita. Altrimenti tutto diventa funzione, no? Tutto diventa politica, potere, squallore, infine. Nei confronti delle persone, possiamo parlare del matrimonio in un modo sublime, altissimo, ma uno quando dice mia moglie la pensa come un titolo di proprietà, quella che deve, ma allora di cosa stiamo parlando? I miei figli con un titolo di proprietà. Diventa esperienza di gratitudine, di libertà, di oblazione, di offerta. Senso di vittima e sacerdote. Si comprende qui la mia vita diventa libera da ciò che mi è dato nella misura in cui appunto diventa. Ed è qui che la preghiera, mi riferisco, ma per estenderlo a tutti, a una suggestione che è arrivata stamattina, preghiera non può limitarsi, penso anche in famiglia, ma non solo, a quella dimensione condivisa, no? Cioè i genitori alla fine, quando va bene, pregano con i figli. Ma che tristezza sei tutto lì. Perché i figli giustamente penseranno che la preghiera è una roba da bambini, perché hanno fatto unicamente quella esperienza e hanno intuito che questa è la preghiera. Due concetti, due grazie. No, poi è vero che i bambini invece ti sorprendono perché loro ci credono, ma sei tutto lì. Anche loro diventati grandi non sapranno più che cosa è la preghiera. Mentre Gesù, quando pregava, si ritirava anche dai suoi. sul monte, andate dall'altra parte che qui vi raggiungo, poi andava quella barca che si fermava lì in mezzo, poi passava la notte in preghiera, tanto che di giorno si addormentava in mezzo alla tempesta. Insomma, la sua preghiera era una roba seria, nella quale nessuno entrava, ma della quale tutti beneficiavano. E guai se non ci fosse stata. Bene, per questo motivo allora io veramente vi ringrazio, perché è raro trovare delle famiglie che hanno il coraggio di staccarsi così anche dai propri figli per vivere momenti come questi, perché è in questo modo che manteniamo quello spessore e quel sostegno ai nostri cari che viene da un'esperienza di disponibilità.
E faccio due considerazioni veloci, perché capisco che dopo la tentazione, cioè avrei un milione di cose davvero da dire su questo, su questi temi. Sempre sul tema della consacrazione, due rapidissime riflessioni. La prima la tiro da uno slogan di Mark Zuckerberg, che ha voluto scrivere nella sua azienda, che suona così: fatto è meglio che perfetto. Allora, vedo dei colli che si allungano. Secondo me il senso è quello che vuol dire Papa Francesco: non proiettiamo la santità come qualche cosa di impossibile, inarrivabile, al di là, non dico di sopra perché non esiste nulla, ma di fianco a me, o talmente di sotto, comunque di là, io non c'entro. E dice: fai quello che puoi nel momento in cui sei, nel modo in cui sei. Ecco, non voglio dire che aderisco perfettamente a tutte le affermazioni fatte e sentite prima, ma certamente questo è vero, cioè è possibile che Dio sia lì dove sono io ogni momento, persino di fronte ai fallimenti, e vengo qui alla seconda sottolineatura che ho fatto. Il fallimento non mi impedisce di essere santo. Anzi, il mio peccato può essere esattamente la conferma che Dio mi vuole bene, il luogo in cui si manifestano le più belle consolazioni. Quando non solo non mi sono fatto tutto da me, ma quando non c'è niente da vantarsi. Eppure sono stato amato, eppure sono stato perdonato, e penso a quanta pazienza che ha portato Dio, e non mi ha umiliato per quello che mi meritavo. Non è una delicatezza infinita questa. Così commovente.
Passo al secondo punto, ma così, quello della comunione. Mi aggancio a così, adesso lo faccio non puntualmente perché non abbiamo il tempo di farlo, ma ha una sensazione generale nella quale quest'uomo si propone come co-creatore insieme a Dio. Diciamo qualcosa che, insomma, non posso condividere l'affermazione semplice che, come dire, fa di lui e Dio la stessa cosa, perché appunto avete visto qua una scelta anche proprio di spiritualità nel suo percorso. E tuttavia riferisco una arguta affermazione di, che ho sentito appunto recentemente dal padre di Savanna, diceva: avete mai pensato come comincia la Bibbia e dove comincia la storia dell'uomo? Da un giardino. Il giardino chi l'ha fatto? Dio. E come finisce? Con una città, la città di Gerusalemme, la città che l'ha fatta l'uomo. E dice: Dio non ha mai costruito una città e vuole farlo con l'uomo. Anzi, vuole che l'uomo stesso sia creativo, cioè che esprima se stesso, come vuole una città, come vuole un luogo in cui incontrarsi con i fratelli, con la sua famiglia e con Dio stesso. E quella città, in certa misura, esprime l'opera dell'uomo chiamato a partecipare all'opera creatrice di Dio. Non come una marionetta, ma come un attore, protagonista. E certamente anche responsabile, ci sono delle città che, mamma mia, ci si chiede, ma chi sono venuti in mente degli orrori del genere? Sarebbe già qualcosa di essere posto, no? No, non può essere così che io desidero vivere. Questa è la meraviglia della terra, nel suo silenzio, come la sua. Ma appunto, ecco perché il tema della comunione, se è vero, come è vero, che il mio rapporto con Dio è particolarissimo, l'abbiamo detto, e ognuno deve scoprire il suo, come parla Dio a me, come ha parlato a me, come io parlo a lui, eccetera. È vero che ognuno di noi ha una modalità originale, ha dei suoi doni e delle sue sorprese, no? Nel modo in cui Dio si manifesta in lui, possiamo anche dire che attraverso di lui Dio parla a tutti. Cioè il modo speciale, unico e comunque libero con il quale ognuno di noi si pone in rapporto con Dio è per tutti. Questo, se è possibile, lo riprenderemo magari domani. È per tutti, ma appunto il modo di comunicare anche tra di noi suppone non solo la presa di coscienza di ciò che avviene, delle cose che sono, della verità delle cose, ma anche che diamo a queste stesse cose, attenzione, un significato univoco. Allora provo a spiegarmi meglio. Marito e moglie hanno sotto gli occhi la stessa identica realtà, ma spesso la vedono con occhi diversi. E questo è un bene, perché contribuisce a illuminarla tutta, purché ci sia un'interpretazione comune. Come è faticosa e pesante quella distanza tra chi dà interpretazioni diverse della stessa cosa. Non si parla più, non ci si intende più. Può essere anche tra amici, non di questo ambiente. Ecco, ci si intende quando appunto a quella cosa, a quella parola, se volete, diamo lo stesso significato. Altrimenti siamo nella Babele anche davanti a Dio.
la strada della comunione, quindi attraversa le generazioni, anche in un senso verticale. Ma questo non basta. Pensate ad esempio all'equivoco del bisogno di affetto di uno e dell'altro che li interpreta, frontale e volgare, di amicizia. Insomma, significato mio. Nello stesso tempo ciò che avviene in noi e tra noi deve essere condiviso, comunicato. Come posso credere se non c'è chi mi spiega, dice Leonardo Filippo. O di nuovo San Paolo, come si può credere se non c'è chi lo annuncia? Ecco, a noi è dato il compito anche di decifrare o di condividere la nostra lettura della vita, della storia, della nostra stessa vita, della storia di tutti. E siamo chiamati a farlo in un modo che... Allora, parto dall'ultimo spezzone, no? Dall'ultima suggestione che deriva, la penultima, insomma, che deriva dal film. Uno dice, ma qua siamo nel miracolismo puro. Ma sì, certo. D'altra parte noi abbiamo sempre familiarizzato con esperienze nelle quali non sappiamo da dove ci sia venuta in mente quella parola. Per un sacerdote è normalissima quell'esperienza lì. Come mi è venuto in mente di dire che il suo figlio era morto proprio per adempiere la promessa? Da dove mi è? Ma chi lo sa? Ma me, lo so. Quante volte capita, no? Quella parola che mi ha detto l'anno scorso mi ha cambiato la vita. Io non so che parola gli ho detto. E se anche lo sapessi, continuerei a sorprendermi che questa gli abbia cambiato la vita. Perché è di Dio. Cioè l'uomo di fede si dispone naturalmente in questa condizione di comunione. E non solo il prete. Immagino che lo sposo abbia il dono di parlare così alla sposa e viceversa. Ma mica la prima roba che mi salta in mente per toglierselo dai piedi, ma appunto la docilità lo Spirito Santo che mi pone in questa condizione naturalmente di dire all'altro ciò che Dio gli vuole dire, talvolta senza neanche sapere perché, da dove viene, dove va, così è lo Spirito. Questo è ciò in cui crediamo. Ora, il riferimento oggettivo, quindi non solo l'impressione, è garanzia di libertà. Se rimanete nella mia parola, dice Gesù, Giovanni 8, 31, 32, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà vivere. Com'è importante entrare nell'interpretazione della vita a partire da questo ascolto. No, così come dicevamo anche noi, no? Io posso vedere tante cose, ma se parto dal nulla, facilmente arrivo a nulla, a delle considerazioni piuttosto superficiali. Quasi il timore di farmi coinvolgere da persone, da eventi. Ma se io parto dalla roccia della parola di Dio, ciò che il Signore edifica non crollerà, perché il cielo e la terra passeranno. Ecco, ma oggettivo è proprio questo per noi.
Attenzione, qui faccio un passo avanti. Ecco, la mia impressione, il mio coinvolgimento emotivo, quando è esclusivo, porta all'autodistruzione, se non è ancorato sulla verità oggettiva. Adesso vado veloce, ma credo che chi è più sensibile facilmente cade nella patologia depressiva. Cioè tutto lo ferisce. Non so, faccio un esempio. Un figlio molto sensibile è ferito dalla più piccola imperfezione che vede nei genitori e soprattutto tra i genitori, e abbiamo detto mille volte perché. E questo lo uccide. Al contrario, chi è soltanto, ma lo dico tra quattro virgolette, razionale, perché anche qui sarebbe interessante dire cosa vuol dire, ma insomma, io sono razionale. Bene, chi è soltanto razionale cade facilmente nel fariseismo che giudica ciò che solo Dio può giudicare. Ecco perché mi interessa prendere la suggestione, no, da quello che abbiamo visto. Perché è verissimo che al di là delle ragioni sacrosante, delle convinzioni intramontabili, no? Quello che la gente giustamente vede è se ci si vuole bene, come ci si vuole bene. E come tu sei nella preghiera, nella vita, nel lavoro. E se da questo traspare, quasi si sprigiona, l'evidenza che Dio è lì. Alla domanda quindi che ci siamo posti, ma che cos'è che le persone non trovano nella Chiesa? Beh, mi sembra abbastanza facile la risposta. E non nella Chiesa, questo è così, ma cosa non trova in me, cosa non trova in noi? Bene, che cos'è la verità? L'affermazione di Pilato, Giovanni 18, 38, può essere sincera, ma tenta di sottrarlo alla sua responsabilità. Che cos'è la verità? Pilato, visto che non teneva nulla, anzi il tumulto aumentava, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Occhio. Allora rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Che cos'è la verità? Non possiamo rimanere sospesi lì. Perché il suo tentativo di sottrarsi alla responsabilità non lo esime proprio dalla sua personale responsabilità in quel momento. Era lì per fare la sua scelta, per dare la sua testimonianza. Io non trovo in lui nessuna colpa, ma non sono responsabile. È necessario che la coscienza sia illuminata per non cadere nella violenza verso di sé e verso gli altri. E allora la domanda è, concretamente nella nostra vita, di fronte alle persone a cui siamo mandati, che cosa posso fare per quella persona? Ecco, vorrei fare eco, ma in un modo più così radicato nell'Evangelo. Neanch'io ti condanno, va e non peccare più.
Così Gesù non si sottrae. Ecco, l'esperienza di comunione significa che le persone con cui siamo sono della nostra vita, sono nella nostra vita. Ciò che ci riguarda, le riguarda, viceversa. Obiettivamente. Quindi il tema è rendersi conto di cosa e di come possiamo appunto essere segno della parola di Dio. Fermo restando la libertà di ciascuno, ci mancherebbe, perché è qui appunto la sfida di fronte alla quale si trova Dio stesso. Solo adesso mi rendo conto che non riesco, quindi vi lascerò lo schema di tanti punti sui quali potremmo lavorare. Concludo questa parte della comunione. Scendere nella condizione di indigenza materiale, così come gli capita, materiale, morale o spirituale, non significa necessariamente isolamento. Certo, immagino che sia forte la tentazione, ma offre la possibilità di stabilire nuove relazioni di comunione. Non lo so se è il caso di fare esempio anche con la nostra vita, ma chi di noi non ha sperimentato almeno per qualche parte un fallimento? Grazie, dice quella donna, grazie per aver ammesso la sua debolezza. Questa che non vogliamo mai noi, sempre colpa degli altri. Ma appunto, al contrario, può essere l'occasione per nuove conoscenze, nuove amicizie. Ma attenzione, non dico una complicità malata, no? Da sfortunati che si fanno compagnia distruggendosi a vicenda. No, lo vediamo che c'è un mondo meraviglioso, forse molto più interessante, laddove non si dà tutto per preteso, tutto per scontato, tutto per dovuto, tutto per perfetto, dove non ci si può permettere di sbagliare. Ed è forse lì, no, che possiamo seguire Gesù, che non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenuto simile agli uomini. E divenuto uomo, spogliò se stesso, eccetera, eccetera. Quindi senza dover sposare il peccato, Gesù scende nella nostra condizione e la condivide realmente. Diaconia, qualche punto soltanto. Qual è il servizio che potremmo dire il protagonista di questo film? Il servizio più grande che offre agli altri. Lo possiamo dire se stesso. Cioè, ciò che lui dà effettivamente è la sua testimonianza. Primo servizio, più importante, fondamentale, è la condivisione. Pensate come questo è vero, ad esempio, per gli sposi quando diventano genitori. La carità più grande che possono fare i propri figli è il dono di sé. E la coppia, di nuovo, il dono di essere coppia, non quel bastone disgustoso e indigeribile di una cosa indefinita tutti insieme, no? ma una coppia che genera i figli costantemente essendo coppia. E viceversa, non c'è la comunità, è la comunità che genera la Chiesa, è la Chiesa che genera l'umanità in questo modo. Insomma, questo è il servizio. E mi rendo ben conto che a lui piacerebbe ridurre un po', le proporzioni, fare delle cose più semplici, avere un ruolo più semplice. Penso appunto alla libertà che viene dal vivere sotto lo sguardo dei fratelli come primo servizio. Non so che impressione vi ha fatto, forse io non sono ancora proprio alla soglia ridosso, ma insomma non ci sono tanto lontani, di quel signore che dice: ma pensa a te, mi devo ritrovare alla soglia dei 60 anni, essere invidioso e geloso come un bambino. Però dico, non c'è niente che dobbiamo dare per scontato, no? Ma è proprio in questo continuo rimetterci in cammino, con umiltà. C'è un pendente, dice, ti devo dire una cosa, quella no, no, guarda, non mi interessa, no, no, te la devo dire io, ascoltami per favore, questa roba proprio non la sopporto, scusami. Ma magari le nostre famiglie fossero così, le nostre comunità fossero così, ma pensa che servizi. Ci risparmieremmo mesi e mesi di telefonate dalle mogli per capire cos'è successo e come affrontare quella situazione, e di musi tra i mariti e di robe del genere. Cioè, pensa che servizio. Guarda, ti spiamo la strada, scusami. E se anche non mi scusi, almeno permettimi che io ti chieda scusa. Le opere, strutture, cioè la verità non di un servizio, è la nostra vita, infine, semplicemente. Ed è perciò che un amico può distruggere, perché è vero che nessuno, un amico, può toccare così da vicino le cose a cui tengo di più. Ciò che ho condiviso, consegnato, ma non mi può impedire di amare. Pensate a quella scenetta un po' semplice, ma è così, proprio nella sua semplicità, così vicina, no? Di questa signora, lui non voleva farci niente con lei, insomma era una collega, però insomma almeno tenersi un po' le carte, no? Visto che stava ricominciando una vita nuova. Eppure non è persa. Ma in quel momento nessuno se non un amico poteva farti uno scatto del genere. E tuttavia ha continuato a volerti bene. Quindi mi si può distruggere tanto, no? Ma non si può impedirmi di voler bene. E questo è servizio. Che cosa ce ne facciamo? Dirò, beh, anche fatte benissimo, ma senza cuore, senza misericordia. Magari per altri figli. E nello stesso tempo non dobbiamo tenere il protagonismo nel servizio, perché noi raccontiamo semplicemente ciò che il Signore ha fatto di noi. Non raccontiamo a noi stessi. Sto parlando a noi tutti insieme. cosa possiamo dire se non ciò che il Signore ha fatto per noi? O in un momento del genere è una meraviglia, è una pietra preziosissima quanto rara trovare una famiglia unita, che si vuole bene, tutto quello che io vedo, no? Delle famiglie che si aiutano, ma che pace è stare con la gente che non ti accoltella le spalle. Condividere senza timore che qualcuno ti derubi, no? Chiedere aiuto senza paura di essere umiliato. Che meraviglia è Dio. Stiamo parlando di Lui, della sua opera. Ecco, allora, se mi date qualche momento vi dico solo qualche titolo, no? Per dire, forse ci sarebbe ancora da riflettere, no? Anzitutto, il rischio di una lettura intimistica del mio dialogo con Dio, come qualche cosa di indescrivibile, irraggiungibile, oppure la lettura di questo film come una presuntuosa e sfruttata semplificazione. Insomma, se io ritengo che tutto quello che mi passa per la testa e Dio che lo dice, forse non ho capito di cosa stiamo parlando. E grazie a Dio, almeno, non ci ha lasciato mancare anche gli strumenti di discernimento, di verifica, che ci pongono sempre di fronte a una grande umiltà, anche rispetto alle ispirazioni, anche alle più lampanti. A me piacerebbe che non andassimo solo a chiedere o a confrontarci su quello che non abbiamo capito, ma soprattutto, anzitutto, su ciò che pensiamo di aver capito. La comunità, la paternità spirituale, sono il primo luogo nel quale consegnare, confrontare l'ispirazione. Ecco, in questo senso io direi siamo molto più fortunati. Perché alla fine questo Signore, se va avanti così, gli tocca fare Dio, o quantomeno il Messia. Seconda considerazione sulla provvidenza. È mai capitato di sollevare la cornetta, eccetera, eccetera? Non so cosa ne pensate, ma vi consiglio di cercare nella vostra esperienza qualche luogo nel quale almeno approssimativamente potete dire lì sì che è proprio lui. Sulla io vi invito, adesso qui vi leggerete per voi l'ultimo, vi invito a non perdere questi giorni. Vuoi davvero conoscere il mio pensiero? Ci sono i giorni nei quali lasciare fuori tutte le scuse. E se funzionasse, come ho sentito, pensare qui, persino abusata questa espressione, da quello che capisco, ma non lo so. Forse questo ci trattiene. Sulle locuzioni e ispirazioni interiori. Ecco, l'invito è, ritorniamo alle battute del cardinale Bife. L'invito è a quella grande unità di chi sa che lo Spirito soffre dove vuole, e quindi abbiamo sempre le orecchie aperte, abbiamo gli occhi aperti cuore aperto. Sulla scrittura automatica, non si chiama così tecnicamente, no? Quando uno scrive quasi sotto dettatura, ma dico che questa non è così strana e così rara come possiamo pensare. Tutto sommato, anche quando noi scriviamo le nostre meditazioni, se non avessimo almeno il desiderio che il Signore si possa servire di quella nostra buona volontà, non andrei a riprendere i quaderni scritti 30 anni fa, forse mi sorprenderei. Forse che il Signore vi dice qualcosa attraverso di voi. Sulla morale. Qui mi basta un accenno, ma lo voglio fare. Ad ascoltare e a vedere un po' anche così alcuni passaggi, no? Questo film mi sembra che almeno con le persone più mature e più adulte nasca una certa contraddizione interiore, no? Qualcuno dice no, non è quella la morale, no? E qualcuno dice perché no, magari si tiene la riserva mentale almeno nei momenti in cui posso dire che quello che mi piace è quello che... Allora, attenzione, perché se noi abbiamo ridotto la morale ai precetti, siamo molto fuori strada. Questo è fariseismo. E ciò con cui Gesù se l'è presa non poco, con parole molto dure. E dunque dobbiamo ricordare anche noi che la vera morale, e persino la stessa coscienza morale, parte dal desiderio più profondo che c'è nel nostro cuore. Ecco che le leggi rispondono alle esigenze profonde del nostro cuore che Dio interpreta correttamente. Quando dice, io lo leggo così, quantomeno in questa misura mi circondo, Dio vuole quello che vuoi tu. Ma quello che vuoi veramente, quello di cui ti assumi veramente la responsabilità. Vuoi la vita? Cerca la vita. Vuoi l'amore? Cerca l'amore. Ti sbagli? Non aver paura di dirlo, di riconoscerlo. Non aver paura del tuo cuore. E non aver paura di quello che c'è scritto nel tuo cuore, probabilmente. Lo troverai nel cuore di chi? In questo senso allora la fiducia, la speranza. Ripeto, pesca in profondità, non semplicemente nelle regole acquisite o negli schemi imparati. Questi non basteranno mai, saranno sempre più, e se vogliamo, sottili, no? Sempre più dettagliati, no? Nelle sfumature, perché se descrivete come si fa a essere una persona di classe, ma chi lo può dire? Una persona di classe, ragazzi, no, non c'è niente fuori posto, ma è fatta proprio di una armonia che risponde alla dignità, no? Così il cristiano deve essere un uomo di classe, no? Bene. Vi lascio alcune frasi che ho riportato sulle quali sarebbe aperto a fare le valutazioni. Concludo con delle domande sulle quali poi possiamo lavorare. Siamo semplici, ma giusto per riprendere il filo. La relazione con Dio è viva, è stabile. Ancora, coinvolge mente, cuore e volontà, cioè tutto me stesso. La mia vita di preghiera è ininterrotta. Cito Luca 18. Gesù diceva questa parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà fede su terra. Secondo, come e a chi trasmetto l'esperienza che ho di Dio e ciò che Dio ha fatto e fa in me. Terzo, come vivo, intendo e educo la coscienza morale. Parto dalle ragioni del mio cuore, mi limito ad un'osservanza farisaica, giudico con i miei schemi al posto di Dio. Quarto, chi sono i miei amici e chi i miei padri. Quinto, e qui arrivo anche a rispondere ad alcune suggestioni che sono arrivate, qual è il mistero che in particolare sono chiamato a vivere e come lo approfondisco e come lo comunico? Ecco, qui capite che la domanda può suonare per qualcuno misteriosa, ma significa questo: accedo alla pienezza, all'immensità della verità attraverso quella via, quella forma privilegiata attraverso la quale il Signore mi ha chiamato. E quindi, per esempio, qualcuno dice: io sento una certa spontanea e familiare facilità a rivolgermi a Dio Padre, per esempio, ma faccio fatica con Gesù e con lo Spirito Santo. Mi fa ridere? Mi interessa? A me sì. Perché? Quello è il suo modo di accedere a tutto il mistero, cioè attraverso il suo rapporto con il Padre. È impossibile che non arrivi a conoscere bene il Figlio e lo Spirito. Anzi, si accorgerà che proprio nel Figlio, cioè nello Spirito, che conosce il Figlio e in lui si rivolge al Padre. Ma insomma, quando siamo stati educati a dire quale mistero vuoi vivere, no? O in quale mistero il Signore ti chiama a fare luce, a entrare nella luce di Dio? Bene, quel mistero è esattamente questo. Quella porta, se vogliamo, mediante la quale tu accedi a tutto il tesoro, ma è anche la porta attraverso la quale esce quel tesoro e si comunica agli altri, cioè in te si vede particolarmente quella luce, quel dono. Ecco perché mi interessa l'esperienza di tutti. Perché attraverso quella luce, quel punto di vista, no? Quel punto di esperienza di ciascuno, io sono tanto arricchito. Bene? È il momento di chiedermi il mio modo di vivere il mistero. Qual è? Per ritornare veramente a corrispondere, ad aderire a quel disegno unico di salvezza che il Signore ha inteso realizzare attraverso ciascuno di noi.